Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
Quando si è dentro lo spacco tra due civiltà, e noi lì siamo, la prima operazione fondamentale da compiere consiste nel far dire cose nuove e vive alle vecchie parole e trovarne di nuove per dire ciò che appare indicibile perché inedito. Questo libro è soprattutto un discorso sulle parole dell'economia e dell'impresa, e quindi della vita. Il linguaggio, infatti, è il primo segnale che dice la crisi antropologica e quindi spirituale ed etica che attraversa il mondo dell'economia e dell'impresa. Questo allora è il doppio invito: a prendere coscienza dell'ideologia nascosta sotto alle poche e povere parole delle grandi organizzazioni di successo del nostro tempo, ed affiancare e o sostituire quelle parole con altre che sono assenti ed espunte dal mondo delle imprese, le quali ne avrebbero invece un grande bisogno per tornare a essere brani di umanità intera.
Così Luigino Bruni introduce e presenta il senso profondo e le finalità del suo libro La foresta e l'albero, sottotitolo 10 parole per un'economia umana, edito recentemente da Vita e Pensiero. Luigino Bruni è professore ordinario di economia politica presso l'Università Lumza di Roma. Ha dedicato molti libri ai temi dell'etica economica. In quest'ultimo scrive ancora: come una foresta vive di biodiversità di tante specie diverse, oggi l'albero dell'economia, per tornare a crescere bene, ha bisogno più che mai di essere affiancato da tutti gli altri alberi dell'esperienza umana, da quelle antiche e rigenerate virtù che consentono lo sviluppo integrale delle persone dentro e fuori il mondo del lavoro. Fine della citazione, dalla quale si comprende anche il senso del titolo del libro che stiamo presentando. Quindi, oltre a parole come merito, efficienza, competizione, leadership, innovazione, che appartengono al lessico economico ma occupano tutti gli ambiti della vita, occorre reintrodurre parole come mitezza, lealtà, generosità, compassione, umiltà, parole che esprimono virtù pre-economiche e si rivelano essenziali, perché anche la grande cultura aziendale ha bisogno dell'ossigeno di quelle virtù che non è capace da sola di generare. Insomma, si tratta di superare quel muro di parole a volte complesse dell'economia che resta per molti di noi impenetrabile e cercare di sostituire con parole più accessibili a noi tutti, in modo che possiamo condividere e comprendere per quanto possibile gli arcana, i misteri nascosti e segreti dell'economia, che non è una realtà distante dalla nostra vita, ma l'attraversa in continuazione. In questo compito potrà aiutarci questo libro e il suo autore, Luigino Bruni, con cui dialogheremo subito dopo l'intermezzo musicale. Professor Bruni, grazie innanzitutto per la sua disponibilità. Dunque, parole come innovazione, efficienza, vincenti e perdenti, lei osserva in questo suo libro La foresta e l'albero, stanno migrando dall'economia ai territori attigui. In questo modo, le chiedo, le grandi imprese del nostro tempo stanno quindi producendo una nuova ideologia?
Sì, se per ideologia intendiamo una visione del mondo che prende un pezzo di realtà e fa diventare il tutto, il capitalismo ha la sua ideologia ben precisa, che ha dei pilastri molto forti, alcuni di questi li ho evidenziati nel mio libro, che sono ormai dei veri e propri dogmi: il merito, l'efficienza, l'incentivo ed altre realtà di cui parlo. Quindi l'ideologia, che è una forma sempre di idolatria dal punto di vista tecnico, si prende un manufatto e gli si attribuisce dei valori simbolici che vanno ben al di là dell'oggetto in sé, è una caratteristica fondamentale. Questo lo dicono in tanti, lo diceva già Walter Benjamin nel 1921, che il capitalismo è una religione. Io quello che aggiungo è che il capitalismo è una idolatria, che è una forma di culto religioso più primitivo e meno sofisticato delle grandi religioni del nostro tempo.
E così allora la cultura delle grandi imprese sta occupando il nostro tempo, e in che modo?
La sta occupando perché nel Novecento il paradigma di riferimento, il pensiero forte, il modello a cui guardare era il paradigma politico, era la politica che insegnava a tutti gli altri ambiti la vita buona, la democrazia, la partecipazione erano i valori di tutti gli ambiti umani, pensiamo alla scuola, ma alle imprese, ai sindacati. Se volevi fare una cosa buona in qualche ambito, anche nelle chiese, diciamo, dovevi importare i valori della politica. Oggi è il contrario, oggi la politica è in grande crisi e il pensiero dominante è quello economico. Vuoi fare bene politica? Bene, prenditi dei consulenti, di aziendalisti, delle grandi imprese di consulenza e loro ti diranno come fare. Vuoi fare bene un ospedale? Stessa cosa. Vuoi fare bene la scuola? Costruiscila come un'azienda. Cioè, quindi il modello di vita buona è il modello di vita efficiente, è il modello di vita meritocratico cosiddetto, che dall'economia, dall'impresa stanno emigrando verso tutta la vita in comune, con il rischio che ci troveremo fra qualche anno a vivere solo e soltanto in aziende.
Sì, quindi ci ritroviamo queste parole del business economico nella politica, nella sanità, nella scuola, come le dicevo, in tutta la nostra vita. Ecco, ci faccia qualche altro esempio, professore.
Ma l'esempio è, ora, qui a Roma hanno appena inaugurato un master organizzato da una grande società di consulenza globale per parroci, dicendo che in fondo, se vogliamo fare finalmente parrocchie serie, dobbiamo formare dei parroci come dei manager. Questo è un esempio paradossale, ma certo, non troppo. Oppure la politica, l'ho accennata, ma oggi se guardiamo come si muove, come parla la politica, non facciamo nessuna fatica a vederla come, diciamo, estensione della logica d'impresa, delle multinazionali, quindi la velocità, l'efficienza, gli sprechi, il vincolo di bilancio che diventa tutto, ciò che non è, che non rende, non si fa. Cioè tutto ciò che nel Novecento era impensabile, perché la politica era proprio il luogo delle cose che non rendevano ma erano buone e giuste, come la pace o la libertà. Oggi la politica è totalmente dominata dal vincolo di bilancio. Quindi chi comanda oggi in un paese è la legge di stabilità in Italia, cioè lì si decide tutto. Quindi, come dire, l'economia da parola penultima è diventata la parola ultima, certo, e quindi è diventata la grande sintesi del nostro tempo.
Certo. Ecco, con quali conseguenze la nostra vita pubblica e privata?
Ma le conseguenze della vita pubblica sono evidenti, cioè che, almeno sono evidenti per me, cioè che si sta perdendo tutta una dimensione di gratuità, di valori delle cose in se stessi, cioè anche del perdere tempo con gli amici, del fare delle cose senza immaginare subito il costo, il ricavo ad essi associati, cioè che è una delle cose più belle della vita, poter fare delle cose perché sono buone e belle in sé e non solo perché rendono o producono. Quindi questa mentalità sta passando ai musei, agli asili nido, alla vita culturale, ricreativa, tutto. Ormai ora con l'invenzione di questo sharing economy, con i bla bla car, questi passaggi organizzati per ridurre i costi, si sta distruggendo l'autostop, cioè che era l'idea che io potessi spostarmi anche gratis, ma se io sono pagato da qualcuno, evidentemente non porto più nessuno gratis. Cioè queste cose alle quali si pensa poco stanno crescendo molto e la vita individuale anche ne risente molto. Cioè noi stiamo, il fatto di costruire, qui che c'entra molto la scuola in Italia, non so come sia in Svizzera, ma in Italia e se ne è più costruito sul suo modello aziendale, offerta formativa, domanda formativa, crediti formativi, i prezzi che si chiama dirigente scolastico, e quindi che è lì come manager di una struttura. Evidentemente anche i ragazzi vengono educati alla logica dell'incentivo, certo, cioè faccio le cose se e quanto mi pagano, se non mi pagano non faccio più niente.
Certo, questo l'esempio della scuola è molto vivo per i nostri ascoltatori, sia come studenti sia come genitori, e quindi vediamo che le parole e i valori dell'impresa economica come merito, incentivi, competizione sono entrati prepotentemente ormai nel linguaggio scolastico e anche della valutazione scolastica. Ecco, quali conseguenze questo può produrre a lungo andare anche, professore Bruni?
Beh, questo può produrre le conseguenze conseguenze che ridurremo sempre più la letteratura, la poesia, l'arte, la storia, queste cose non rendono, e invece aumenteremo le tecniche, aumenteremo le ore di inglese, le ore di conoscenza informatica, perché si dirà, cosa vuoi, queste dimensioni umanistiche sono dei beni di lusso che possiamo solo permetterci quando siamo ricchi abbastanza, perché non producono mestieri. Quindi sarebbe la morte delle civiltà, cioè se noi dovessimo cominciare a studiare solo ciò che serve alle imprese,
certo,
saremmo rovinati, perché certo, la bellezza della scuola è studiare non solo ciò che serve alle imprese, ma ciò che serve a noi, che è molto diverso.
Ma questa ideologia ha delle conseguenze non soltanto nelle istituzioni, ma anche nella nostra vita relazionale, anche nell'amicizia forse, non so.
Ma certo, ora stanno nascendo molte società che offrono ascolti e compagnie a pagamento, no? Una persona sola va su internet e trova qualcuno che ti ascolta per 50 euro, eccetera. Questo ha i suoi, anche il suo interesse in sé, però qual è il rischio? Che un giorno che chiederemo a un amico di ascoltarci per mezz'ora ci farà lo sconto rispetto al prezzo di mercato di solo di 20 euro, cioè di, come dire, monetizzare la vita. Questo è un po' il rischio che si corre, cioè che i beni comuni diventano beni privati. Dove c'è un prezzo, una tariffa per ogni cosa, peccato che non tutti hanno soldi per comprare, e quindi un grande aumento delle diseguaglianze, di una parte del mondo scartata, e come diceva anche Papa Francesco, gli scarti, tutto il resto che va sempre più avanti con il mercato.
Ecco, lei parla nel suo libro proprio di società di scarto, spieghi ai nostri ascoltatori di che si tratta, cosa intende, professore.
La logica del mercato funziona molto bene per chi ha potere di acquisto, non tutti ce l'hanno. Il mercato non è come l'atletica leggera o le gare di sport che quando anche Bolt, se vince oggi, domani riparte allineato con tutti gli altri. Invece nel mercato chi vince oggi, domani parte più avanti, perché c'è di mezzo il potere. Quindi chi è più forte è sempre più forte e chi è più debole è sempre più debole. Quindi c'è una fase, un momento nel mercato dove qualcuno esce fuori, viene scartato, quelli che chiamava Giovanni Verga i vinti, che rimangono lungo il fiume, che rimangono lungo gli argini del fiume del progresso. E di questa parte una volta se ne occupavano le chiese, lo Stato. Oggi, con la nuova cultura economica, è sempre più difficile far accettare ai cittadini l'idea che devi occuparti di persone scartate, perché dicono, ma in fondo perché devo farlo? Che cosa mi lega a me questa gente?
Ecco, ma insomma, allora, prima delle virtù economiche che attraversano sempre più la nostra esistenza, lei suggerisce, afferma, vi sono altre virtù essenziali, per esempio alla buona formazione del carattere, delle persone. Ecco, quali in particolare, professor Bruni?
Ma ci sono, le imprese non amano alcune virtù, è evidente, non amano la mitezza, l'umiltà. Se uno si mostra umile in un'impresa non farà mai carriera, perché deve essere vincente, deve essere smart. Se uno si mostra umile sembra che sia un perdente, e quindi le imprese valorizzano e producono virtù molto particolari, molto legate al profitto e al successo. Noi però sappiamo benissimo che la vita non funziona se uno non si educa nella vita alla mitezza, all'umiltà, alla compassione, a saper soffrire con chi soffre, a saper condividere i pesi degli altri, accompagnare i lutti, accompagnare i dolori delle persone. E queste cose le imprese non solo non le creano, ma le distruggono, perché sono dei vizi per le imprese. Allora, se l'impresa, come era prima, fino a pochi decenni fa, era un ambito della vita, poi uscivamo dall'impresa, andavamo in chiesa, in famiglia, certo, nella politica, mi andava bene perché avevo delle virtù, che erano alcune virtù, poi altri luoghi, ma se le imprese oggi occupano tutto e diventano l'unica logica della vita, se quelle virtù diventano le sole virtù, e quindi se noi distruggiamo tutto ciò che si chiamava appunto misericordia, mitezza, saper dire scusa, saper dire grazie, cosa accade? Che la vita diventa invivibile.
Certo.
Quindi il vero rischio è questo.
E allora, professor Bruni, come e cosa fare affinché la sfera economica non diventi l'intera vita sociale?
Ma bisogna innanzitutto proteggere alcuni ambiti. Io, come ho accennato, la scuola è fondamentale. Cioè, la scuola, sì, non è un'impresa. Noi dobbiamo proteggere la scuola dalla logica dell'incentivo. La scuola deve, evidentemente i professori devono essere pagati, si capisce, i bambini e i ragazzi devono essere tenuti lontani dalla logica mercantile, perché non sono prodotti, non sono merci. Quindi la scuola va assolutamente costruita su basi non utilitaristiche, ma su basi di valore intrinseco, di studiare cose che non servono ma sono belle, l'arte, la letteratura, la bellezza, la storia. Perché se noi formiamo già i ragazzi a 7, 10, 12 anni con la stessa logica aziendale, praticamente è finita, perché poi la logica aziendale la impareranno evidentemente quando vanno a lavorare, ma dobbiamo proteggere l'infanzia e la gioventù dalla logica aziendale, altrimenti ci impoveriamo troppo.
Ecco, professor Bruni, nel suo libro ultimo che stiamo appunto presentando, La foresta e l'albero, ricordo edito da Vita e Pensiero, lei insiste molto sulla ideologia dell'incentivo a cui accennato. Vogliamo approfondire questo aspetto, professore?
La logica dell'incentivo è molto semplice, che se io disegno, logica che è molto presente nell'impresa, io riesco a costruire un contratto perfetto, ottengo dalle persone anche l'anima. Basta pagarle bene in modo corretto. L'idea quindi è che se tu paghi bene e in modo razionale ottieni tutto in vendita. In realtà cosa produce? Che la gente si sente dentro un meccanismo molto simile alla schiavitù, dove non si compravano le prestazioni ma le persone nella schiavitù. Non è che compravo l'ora di lavoro, compravo la persona che lavorava. Quindi il paradosso è che questa logica dell'incentivo, che sembra così moderna, così libera, così postmoderna addirittura, dove noi prendiamo dei contratti, in realtà nasconde una forte manipolazione, tanto che incentivus in latino, era il flauto che nell'orchestra accordava gli strumenti, cioè poi vuol dire anche incentivus, incentivo, incantatore, incantesimo, cioè io ti incanto, ti faccio far cose che tu non faresti perché ti attraggo con i soldi o con i benefit dell'impresa, con la macchina, con la carriera. E questa è una forma moderna di schiavitù molto pericolosa.
Ecco, fra le 10 parole per un'economia umana, come recita il sottotitolo del suo libro, lei, professor Bruni, cita l'umiltà, che scrive è una delle virtù che l'economia e le grandi imprese non amano, pur avendone un bisogno vitale. Perché proprio l'umiltà, professor Bruni?
Perché l'umiltà è la virtù più importante della vita, che nasce dalla consapevolezza che noi quello che siamo l'abbiamo ricevuto dai genitori, dalla famiglia, dagli altri, non è un prodotto nostro. E quindi ha a che fare con la gratitudine, ha a che fare con la riconoscenza verso la vita e verso gli altri, con quello sguardo mansueto del giovane che anche se intelligente è bravissimo, tantissime cose non le sa ancora, dovrà imparare dalla vita. E quindi è ciò che rende una persona buona, che la rende gradevole nel dialogo con gli altri, che la rende simpatica, che la rende umile. Cioè se uno dovesse dire che cosa dovrebbe avere una persona che io stimo in gamba, dovrebbe essere umile, non dovrebbe essere superba, che è l'opposto dell'umiltà. Invece le imprese favoriscono molto la superbia, devi mostrarti di più di quello che sei, non di meno, devi far bella figura, devi fare effetto, e quindi si scoraggiano queste virtù che sono fondamentali per vivere sempre, ma vivere durante i dolori, le prove, le malattie. Se noi non siamo umili, non siamo neanche capaci di imparare a convivere con una malattia lunga, perché l'umiltà nasce da humus, vuol dire terra, vuol dire toccare la terra, che si capisce che quando si cade per terra si diventa umili. Però le imprese l'umiltà non la capiscono e la combattono.
Ecco, lei nel suo libro si interessa anche delle imprese economiche, suggerisce per esempio che, cito, la generosità è di quelle virtù non economiche ma essenziali anche a ogni azienda e istituzioni. Perché, professor Bruni, non è che vuol far fallire tutte le aziende e le istituzioni?
No, la generosità non è la filantropia con i profitti, è avere lavoratori che vanno oltre rispetto al contratto, che sono fermati in più mezz'ora quando serve, che non guardano l'orologio quando un collega ti racconta un problema che ha avuto la sera e tu lo ascolti, che sanno dare quel di più quando c'è bisogno durante una crisi, vuol dire che non sono avi, che non sono tirchi, che non sono, certo, diciamo, che esattamente ciò che nelle persone ti dà fastidio, cioè avere questa magnanimità, questo cuore grande di cui le imprese hanno un estremo bisogno.
Sì, sì. E in particolare nel suo libro lei mette la generosità in rapporto con la generatività.
Sì, hanno la stessa radice, genere. Certo. Cioè la stessa radice vuol dire che due cose, che le persone generose sono generative, fanno figli, generano vita.
Sì.
Una persona tirchia non genera niente, cioè non è... Tanto che l'immagine di non generatività più forte, cioè in letteratura, è quella dell'avaro, no? Cioè che è uno totalmente incapace di generare vita. Ma poi la generosità si impara a casa, in famiglia. Noi diventiamo generosi perché abbiamo avuto genitori generosi. L'abbiamo visti da piccoli, essere generosi con i vicini, con gli amici, accogliere le persone. E noi la apprendiamo per osmosi, quindi è una virtù che non dipende molto da noi, ma dipende molto dalla famiglia.
Restano altre parole che lei, professor Bruni, presenta nel suo libro La foresta e l'albero, che non abbiamo tempo di esaminare.
Ma il tempo è finito,
e rimandiamo i nostri ascoltatori alla lettura del suo libro. Ecco, lei può brevemente accennarle, no? Per esempio, la misericordia.
La misericordia è quella capacità che noi abbiamo di ricominciare con persone che hanno sbagliato. che è una componente fondamentale della vita. Lei pensi a quanti soldi e quanti anni si buttano via in processi penali e civili per dei litigi perché non si è capace di dire perdonami e semplicemente di dire scusa e di perdonare. Se noi fossimo più capaci di esercitare collettivamente il perdono, saremmo più forti nelle imprese, saremmo più forti come cittadini, ma la misericordia è una virtù anti-economica, perché il contratto non conosce misericordia, ma semplicemente il debito e il credito.
Ultima domanda, professor Bruni, e la ringraziamo molto per la sua disponibilità. Ecco, come può servire tutto questo per un'etica dell'economia?
Può servire perché l'economia, se non è etica, diventa diseconomia. Questa è una frase di Sturzo. Cioè non è che l'etica è un di più o è una specie di abbellimento. Cioè, l'economia è in sé etica, perché è una scelta che riguarda gli esseri umani, non è che parliamo di astronomia. Parliamo di consumo, di lavoro, quindi se l'economia ha sempre un'etica. La domanda di fondo è quale etica, se è l'etica dell'utilitarismo o è l'etica delle virtù. Io sono per la seconda, cioè un'etica che è più attenta alle persone e meno ai profitti.
Grazie professor Bruni, autore del libro La foresta e l'albero, sottotitolo 10 parole per un'economia umana, edito recentemente da Vita Pensiero. Per approfondire le tematiche inerenti l'etica dell'economia che abbiamo trattato con l'economista Luigino Bruni presentando il suo libro La foresta e l'albero, sottotitolo 10 parole per un'economia umana, edito recentemente da Vita Pensiero, possiamo consigliare innanzitutto il volume dell'economista e filosofo indiano Amartya Sen che si intitola L'idea di giustizia, edito in italiano da Mondadori, in cui il premio Nobel per l'economia presenta una teoria dell'azione contro l'indifferenza e l'inerzia, ponendo le basi concettuali di una azione che, per accrescere la giustizia, devono essere chiarite affinché essa goda di un'adesione consapevole e continua nel tempo, al fine di costruire quel discorso pubblico che egli colloca al centro sia della democrazia sia dello sviluppo. A proposito della generatività, di cui abbiamo parlato nel colloquio con Luigino Bruni, utile è il manifesto della generatività presentato nel volume intitolato Generativi di tutto il mondo, unitevi, di Chiara Giaccarli e Mauro Magatti, edito da Feltrinelli. Infine, sempre in ambito etico-economico, utile è il volume di Stefano Zamagni, Avarizia, la passione dell'avere, edito da Il Mulino, in cui l'economista riflette sulle forme attuali dell'avarizia e afferma che oggi è l'avidità la forma più diffusa di questo vizio capitale, mentre in altre epoche era la tirchieria. Nella nostra società, egli osserva, cito, è avaro l'imprenditore che non investe i profitti nel processo produttivo, ma li usa per fare finanza speculativa. Oggi, difficilmente una persona di buon senso considererebbe l'avarizia una quasi virtù. Da Antonio Ria un cordiale saluto e buona lettura.